Una musica che prelude a un dibattito e accolgo con grande piacere in studio Lorenzo De Finti, buongiorno.
Buongiorno Patricia, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori.
Cataloghi musicali in vendita, o vendonsi come si scrive sui cartelli per l'immobiliare, ma non è la stessa cosa, vero Lorenzo? Insomma, parliamo di musica qui e quindi i cataloghi, penso che anche i non esperti abbiano sentito parlare di tali personaggi come Bob Dylan, come Neil Young e molti altri, ultimamente anche i Queen e Sting addirittura, insomma i grandi nomi della musica che vendono i loro diritti. E cerchiamo di capire un po' meglio di cosa si tratta con due ospiti che accogliamo subito. Andrea Silenzi, giornalista di Repubblica, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E anche l'avvocato Pierluigi De Palma, specializzato in diritto d'autore, buongiorno avvocato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, vediamo un po' quanto questa vendita ha condizionato il mercato musicale negli ultimi anni, perché il tutto è partito, se non sbaglio, Andrea Silenzi, nel 2020, quando Bob Dylan ha iniziato lui questa, forse ci sono dei precedenti, ma io posso risalire a questa vendita alla Universal nel dicembre 2020, 600 brani per 400 milioni di dollari, cifre importanti, e poi insomma un effetto domino a catena si è risvegliato in molti altri, è così?
Sì, diciamo che quello è stato il caso madre, no? Un po' sì. Quello che ha aperto un faro su una, quella che poi sarebbe diventata a breve una consuetudine. E fece anche molta impressione perché un personaggio come Dylan, che è probabilmente l'emblema dell'artista indipendente, almeno dal punto di vista culturale, intellettuale, ha deciso di monetizzare in quel modo la sua produzione artistica. Però poi probabilmente questo ha delle motivazioni che, come dire, da un lato forse non fanno altro che ribadire la sua volontà di indipendenza, dall'altro ci sono sicuramente delle ricadute di tipo economico, finanziario, fiscale che hanno fatto sì che poi questa diventasse una consuetudine, perché altri artisti probabilmente illuminati come sempre da Dylan, che ha illuminato tutti storicamente, hanno deciso poi di seguire la stessa strada.
Infatti, ne parliamo magari dopo facendo altri nomi, abbiamo anche degli ascolti pronti come sempre. Passerei all'avvocato Pierluigi De Palma, come detto poco fa, specializzato in diritti d'autore, per capire un po' anche e spiegare al nostro pubblico la differenza che c'è fra la proprietà patrimoniale e quella intellettuale, perché sono due cose ben distinte.
Ma allora, i diritti d'autore si dividono in diritti patrimoniali e diritti morali. I diritti patrimoniali sono i diritti di utilizzazione economica in qualsiasi forma delle opere che vengono create, nel caso che qui ci occupa, quindi delle canzoni. Le canzoni come bene immateriale, non dobbiamo immediatamente pensare alle registrazioni di questa canzone, no, dobbiamo fermarci prima, cioè nel momento stesso in cui una canzone viene creata, quell'opera diventa tutelata dal diritto d'autore, l'autore ha tutti i diritti di poter sfruttare economicamente quell'opera. Per questi diritti, che si chiamano diritti patrimoniali o diritti di utilizzazione economica, possono essere ceduti dall'autore a un altro soggetto che anche nel campo musicale prende il nome di editore. A quel punto l'editore sarà il titolare dei diritti di utilizzazione economica, l'autore rimarrà sempre l'autore dell'opera, i rapporti tra editore e autore saranno garantiti da un contratto che viene fatto, appunto, che si chiama contratto editoriale. Su un altro versante abbiamo i diritti morali. I diritti morali sono il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera, il diritto di potersi opporre a modifiche dell'opera che possono essere di pregiudizio dell'onore e della reputazione, e a differenza dei diritti patrimoniali, i diritti morali non sono vendibili, quindi non sono alienabili, non si prescrivono mai. Quindi praticamente rimangono con l'autore poi, dopo la sua morte, con gli eredi dell'autore. In questo caso, nella vendita di cataloghi editoriali, noi stiamo proprio parlando della vendita da parte dell'editore, che spesso può essere anche una società di riferimento dell'artista, cioè di cui il partner principale sia proprio l'artista, che vengono venduti a terzi i diritti di utilizzazione economica di una canzone, e cioè qualsiasi tipo di sfruttamento della canzone, sia registrato che su sincronizzazione di spot pubblicitari o film e quant'altro.
E questo avviene, è avvenuto appunto da Neil Young in poi, e sono grandi nomi evidentemente con un, diciamolo, incassi molto alti, un tenore di vita molto alto anche. Perché? Perché evidentemente c'è stato un cambiamento, non parlo solo della pandemia, ma insomma l'introduzione della musica liquida, dello streaming, che ha portato a incassi molto molto limitati. Lorenzo De Finti, è vero, tu... Tra l'altro, il nostro Lorenzo è un ottimo musicista e ne sa più di me su questo argomento. Gli incassi sono così limitati, ma soprattutto poi c'è stata anche una perdita per via della carenza di concerti live. Così, Lorenzo.
Questo sicuramente, certamente quando parliamo anche di grandi artisti, secondo me, che hanno fatto la loro storia nei decenni precedenti, molto banalmente, probabilmente hanno anche acceso mutui per loro ville a Beverly Hills, tenendo conto degli enormi incassi discografici che potevano registrare annualmente. Questi sono di fatto spariti, non dico da un momento all'altro, ma quasi, e questo sicuramente è frutto anche di questa vicenda. Ma mi interesserebbe sentire Andrea Silenzi su un'altra cosa. Una volta che cedo il diritto editoriale, come molto chiaramente ha espresso l'avvocato poco fa, io mi espongo chiaramente anche a un'utilizzazione della mia musica che può essere svilente per il mio prodotto. Questo è un rischio molto importante, che abbiamo visto alcuni brani di Bob Dylan, Shelter from the Storm, per esempio, utilizzato in occasioni pubblicitarie piuttosto banali. In qualche modo l'artista perde il controllo da questo punto di vista.
Questo esattamente non lo so, ma credo che in molti di questi contratti di cessione, diciamo, dei diritti ci siano anche delle clausole che garantiscono comunque all'artista la possibilità di selezionare l'eventuale utilizzo delle proprie canzoni, ma questo ce lo può dire molto meglio Pierluigi. Io credo che comunque rispetto al problema che si accennava prima, e cioè alla diminuzione di introiti dovuta appunto alla pandemia e quindi alla mancanza di concerti dal vivo, le nuove normative, i nuovi accordi che sono stati raggiunti con le piattaforme di streaming garantiscano comunque una certa compensazione rispetto a questo. Io credo che uno dei punti centrali di tutta questa vicenda sia il cambiamento di approccio nei rapporti tra case discografiche e artisti, cioè la casa discografica che prima, fino a qualche anno fa, era un elemento centrale proprio nella definizione della diffusione della musica e della produzione della musica, adesso abbia perso decisamente peso. Queste iniziative da parte di questi big della musica di vendere il proprio catalogo, di in qualche modo di rendersi autonomi anche rispetto a tutto quello che è diciamo, la gestione di questi cataloghi, al di là della monetizzazione, sia l'ennesima rappresentazione di quanto ormai gli artisti tendano, anche giustamente, ad avere una posizione, molto più indipendente, molto più autonoma rispetto a quelli che erano, diciamo, le vecchie regole, della discografia. Poi chiaramente, se si può discutere, diciamo, dal punto di vista, etico, di tutto questo, ma qui il discorso diventerebbe molto più lungo e anche molto più complicato. Il risultato finale, secondo me, è che in qualche modo la funzione, la vecchia funzione della casa discografica ormai è, non dico irrilevante, ma è sicuramente ha un peso specifico molto minore.
E vedremo anche fra poco se questi investimenti poi portano veramente un lucro, un guadagno o no, perché ci sono anche dei fatti recenti che parlano all'incontrario. Ma ascoltiamoci Bob Dylan.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shatters and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Bob Dylan con Make You Feel My Love, fra l'altro un brano reso anche molto celebre da Adele negli ultimi anni. Allora, stiamo parlando di cataloghi musicali in vendita con due ospiti, Andrea Silenzi e Pierluigi De Palma, con me Lorenzo De Finti. E prima di lanciare questo brano abbiamo accennato al fatto di questa sorta di febbre dell'oro, corsa all'oro sull'acquisizione dei cataloghi musicali da parte di chi? Grandi società di investimento che hanno visto una sorta di affare del millennio, insomma. Ma è veramente così o rischia di essere un palazzo che è pronto a crollare, insomma, visti anche, non lo so, c'è un confronto che fa un giornalista sul web con gli investimenti di criptovalute nel metaverso, insomma, rischi possibili. Sentiamo a questo proposito Pierluigi De Palma.
Ma allora, quello che è successo poco prima del 2020, è l'ingresso nel mondo della musica della finanza tradizionale. Prima questi diritti erano scambiati nel mercato primario, cioè nel mercato dei player tradizionali di questo settore, quindi tra case editoriali, erano le grandi major editoriali che andavano a comprare questi cataloghi. Poi, soprattutto con l'avvento di un fondo chiamato Ignosis in America, che faceva capo a un ex manager che si chiamava Mercurialis, è entrata su questo business in modo molto rilevante la finanza tradizionale, che ha riversato qualche miliardo di euro nel mercato dell'acquisizione dei cataloghi editoriali. Perché lo fanno? Per due motivi. Prima di tutto perché, secondo tutti gli analisti, la diffusione della musica digitale o liquida, come la chiamava prima, dovrebbe portare a un incremento del mercato da qui al 2030, tale da far raggiungere al mercato della musica il suo picco definitivo, cioè il picco di tutti i tempi. E parimenti si ritiene che ancora ci sia del margine, soprattutto in Europa e soprattutto in Italia per certi versi, per un incremento significativo ancora dei prezzi dei biglietti dei concerti, incasso a cui sono poi legati i diritti d'autore. Ma al di là di questo, perché il bene canzone, l'asset canzone, è un asset prima di tutto protetto per un lunghissimo periodo, perché le canzoni ricevono una protezione legale per 70 anni dalla morte dell'autore e nel caso di canzoni create da più autori, Lennon McCartney per dirne una, dalla morte dell'ultimo autore. Inoltre sono dei beni ritenuti abbastanza beni rifugio perché nella loro poliedricità, anche di fronte a cose inimmaginabili come il Covid, sì, questo ha provocato il collasso degli incassi da intrattenimento dal vivo, ma contemporaneamente sono esplosi gli incassi da streaming. Quindi si ritiene che sia un bene abbastanza indifferente a tutte quelle variabili che possono invece riguardare altri beni più tradizionali. Da questo punto di vista, credo che il paragone con beni molto più volatili come le criptovalute non siano molto pertinenti. Credo che questo è un fenomeno che ha avuto sicuramente una sua fase di bolla tra il 2020 e il 2021. Adesso stiamo assistendo già a una normalizzazione per certi versi dei prezzi, ma che andrà avanti ancora per un po'.
Infatti, è possibile che sicuramente vada avanti anche per un po', ancora per un po'. Fra l'altro, per esempio, ci sono i Queen, mi sembra di aver letto, che sono in trattativa per una vendita record di oltre 1 miliardo di dollari, lo riporta la CNN. Ma insomma, torniamo forse a parlare di musica e di musicisti, Lorenzo De Vinti.
Sì, ricordo probabilmente il primo a fare uno dei primi a fare una mossa del genere fu negli anni Ottanta Michael Jackson, che acquistò i diritti editoriali di Paul McCartney, il quale era interessato a cederne il controllo per guadagnare di più. Insomma, poi i due litigarono. Ma al di là di andare proprio sullo specifico, io vorrei chiedere ad Andrea Silenzi, la cosa sta funzionando per questi grandi gruppi di investimento che hanno fatto questi grossi investimenti? C'è un articolo di Ted Gioia, uscito proprio oggi, il famoso musicologo californiano, il quale sottolinea come Hipgnosis, che è uno di questi fondi che ha comprato quasi 100 portafogli di diritti editoriali da vari artisti per un totale di miliardi di dollari, si sta liberando, sta vendendo, sta cercando di vendere per recuperare il suo debito diritti per quasi un altro miliardo di dollari e li sta vendendo questi diritti al 20% in meno rispetto a quello che è il loro valore di mercato da Hipgnosis. Ritenuto quello giusto. Quindi sta funzionando questa operazione oppure c'è qualche inghippo, qualche problema? Naturalmente senza addentrarci in questioni di alta finanza.
Sì, appunto, lì entriamo in un ambito che poi ha delle regole e degli andamenti di cui sinceramente a volte mi sfugge anche la logica. Ma io credo che si tratti di investimenti a lungo termine, un po' quello che diceva Pierluigi, cioè alla fine se tu possiedi i diritti di Imagine, adesso faccio un nome a caso, da qui a 200 anni probabilmente non avrai solo vantaggi, perché perché comunque augurandoci che questa musica non venga improvvisamente seppellita, cosa che sembra abbastanza improbabile, quel brano verrà ascoltato, riascoltato e riascoltato, per cui è un po' una sorta di assegno circolare, è impossibile prevedere una debacle da quel punto di vista. È chiaro che poi all'interno di questa corsa all'accaparramento dei cataloghi probabilmente qualche errore di valutazione sarà stato fatto, però io credo che gli artisti abbiano un vantaggio immediato, che non è soltanto un vantaggio strettamente economico. Io adesso, senza entrare nelle more dei diversi casi, però probabilmente, faccio un esempio, si liberano del pensiero della loro eredità, perché poi molto spesso le famiglie degli artisti possono entrare in conflitto, cioè, questa è una cosa ormai acclarata e storica, proprio per cercare di capire come distribuire il patrimonio, e a volte anche tutto questo accade non proprio in un clima sereno. Quindi già questo li mette, diciamo, a riparo da questo tipo di pericolo, nel senso che una volta che hai incassato quel tipo di cifra, decidi tu come distribuirla ai tuoi eredi e se distribuirla. Poi credo che ci sia anche qualche vantaggio fiscale, ma qui ancora una volta io mi rimetto a Pierluigi, che è l'esperto. E comunque complessivamente evidentemente gli artisti hanno dei grossi vantaggi nel fare questo. È chiaro che devi avere un catalogo appetibile, però adesso l'altro giorno è morto il povero Migliacci, mi veniva da pensare quanto sarebbe stato valutato ad esempio soltanto il diritto nel Blu dipinto di blu, che è la canzone italiana più cantata e più eseguita nel mondo insieme a Un sole mio. Quindi questo ci spinge anche a ragionamenti molto più complessi, no? che vanno ovviamente oltre la musica, però il punto di vista dell'artista secondo me è abbastanza chiaro.
Allora, ancora un breve stacco musicale, poi torniamo.
A young man, I found an old dream. Was as battered and worn a one as you have ever seen. Now I made it some new wings and I painted the nose. Wished so hard up in the air. I rode. Younger than me, her parents kept her locked up in their life, and she was crying at night. She was wishing she could be free. Of course, I mostly remember her laughing, standing and watching us play. For a while there, the music would take her away and she'd be singing.
Carry me above this world. Carry me, carry me, carry me.
splendido David Crosby, che non molto tempo prima di morire aveva detto insomma, devo pagare il mutuo, devo mantenere una famiglia e sono costretto a vendere questo mio catalogo. Siamo in ambito di questo tipo di discussione sui cataloghi musicali in vendita di grandi artisti, e abbiamo citato con Pierluigi De Palma anche gli italiani, ricordiamo Fedez, Baglioni, Venditti, Francesco Renga e molti altri che si sono anche loro avventurati nella vendita dei loro diritti, quindi è un fenomeno proprio globale. Per concludere, perché siamo alla fine, mi ha fatto sorridere un articolo una frase di Emanuele Saccardo sul web che dice, insomma, però la musica è a prova di crisi, perché come l'alcol ci sarà sempre, anzi proprio durante la crisi di qualsiasi tipo, che sia pandemia eccetera, la musica alla musica non si rinuncia mai. Così Andrea Silenzi.
Sì, più o meno quello che dicevo prima, cioè alla fine sì. È un bene a cui è impossibile rinunciare, per fortuna, devo
certo.
dire, perché poi la musica è bellezza, e senza bellezza, diciamo, è difficile pensare che il mondo possa andare avanti. Ci sono ovviamente mille ricadute su questo tipo di iniziative, e ci sono anche mille interpretazioni, però poi di fondo resta il fatto che se questi cataloghi hanno questo valore così alto, vuol dire che il contenuto di questi cataloghi è molto alto, e quindi torniamo al discorso della bellezza.
Infatti, dunque, su quale sarà lo scenario per il futuro per quanto riguarda questi cataloghi in vendita, e se gli artisti si pentiranno, magari torneremo a parlarne, Lorenzo, perché il tema, come sempre, lo dicevamo a microfoni spenti, è sempre più vasto della nostra mezz'oretta con ascolti. E io ringrazio di cuore Pierluigi De Palma per essere stato con noi. Buongiorno e a risentirci presto.
Grazie. Grazie a voi e buona giornata a voi e ai vostri ascoltatori.
E grazie anche naturalmente ad Andrea Silenzi per essere stato con noi, ci risentiremo presto.
È sempre un piacere, grazie a voi.
A presto.